Wir werden jetzt gleich mit derselben Predigt von gestern noch fortfahren.
Seguiremo con la stessa predica di ieri sera. Qui in Atti 13 l'Apostolo disse quanto segue, prima di dare la sua spiegazione, nel versetto 16, Atti 13, versetto 16. Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il timore del Signore è il principio della sapienza. E il timore di Dio deve tornare. Se no non abbiamo possibilità di sentire parlare di cose divine, perché le persone si comportano come si comportano oggi? Perché hanno perso il timore di Dio. Se avessimo il timore di Dio dentro di noi, le cose sarebbero molto diverse. E chi si ritiene saggio deve rendersi conto che la propria sapienza è stoltezza agli occhi di Dio e che l'inizio della sapienza divina è il timore di Dio, nel timore verso Dio. E il profeta Isaia dice: beato chi trema al pensiero della sua parola. Se tremiamo quando ascoltiamo la parola di Dio, allora la cosa è giusta. Se passiamo sopra con leggerezza, allora non ci serve a nulla. Nel versetto 28 è scritto: dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. E per molti giorni gli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. Ora sono testimoni. Sono testimoni. Quelli che l'hanno visto, l'hanno ascoltato dopo la sua risurrezione. Camminava nella terra, ha compiuto miracoli, che ha predicato la predica nella montagna. Questo lo sapevano i credenti e gli increduli in uguale misura. Ma dopo la risurrezione la pagina si è cambiata. Solo i credenti, solo quelli a cui era apparso, e quelli che avevano creduto quando era apparso loro, potevano accettarlo e crederci. Tutti gli altri non credono fino al giorno d'oggi che sia risorto dai morti. Qui ancora sta scritto: i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo, e noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo secondo. Com'è meraviglioso che questi apostoli siano stati condotti dallo Spirito di Dio alla parola di Dio. Gli eventi della salvezza l'hanno esposto in modo biblico, l'hanno classificato all'interno della parola profetica, e hanno così sperimentato l'opera di Dio, anzi la conferma in modo potente. Crediamo che stiamo di nuovo vivendo in un periodo profetico e che tutte le cose devono essere ordinate biblicamente. Adesso i versetti che ci sono stati letti e anche voglio leggere dal Vecchio Testamento, dal profeta Abacuc, capitolo 1. Qui è scritto quello che è stato citato negli Atti degli Apostoli. Abacuc, capitolo 1, versetto 1. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Vedete? L'ha visto, ha guardato, non sentito, ma ha visto. In una visione da Dio viene mostrato e poi viene l'ispirazione di ciò che deve essere detto. Versetto 2. Fino a quando griderò, oh Signore, senza che tu mi ascolti? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge senza forza, il diritto non si fa strada. Perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. L'ho detto io questo o l'ho letto? Avete voi tutti anche insieme letto? Ho letto e non l'ho detto a memoria. E proprio dietro questo versetto c'è scritto: guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Lo stesso abbiamo noi tutti letto negli Atti degli Apostoli 13, nel versetto 41. E proprio in questo contesto, quando questo profeta descrive la condizione, e subito dopo viene la risposta: guardate fra le nazioni, non guardatevi intorno fra il popolo di Israele, ma fra le nazioni. Vedete di cosa si tratta? Dio ha fatto il ponte verso le nazioni attraverso il Golgota. E Paolo l'ha detto chiaramente in Atti 13. Ve lo leggo perché sappiate che è scritto così. Versetto 46. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Qui Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, ha riassunto le cose e ha spiegato e poi detto ciò che già era stato detto dal profeta Abacuc. Ora, e poi dice, ora questa parola si sta compiendo qui. E questo da Isaia 49 ha preso il versetto 6 e spiegò e mostrò che il punto di svolta era arrivato. Il tempo per gli ebrei era passato, era venuto il tempo per le nazioni, era iniziato. Stiamo anche adesso di fronte a un punto di svolta. Potrebbe ora accadere che anche coloro che avevano una parte nell'alleanza e nelle promesse non siano improvvisamente più disponibili, che il Signore debba dire gli invitati non sono venuti, andate alle siepi e ai recinti e portate dentro chi trovate, i cattivi e i buoni. Non lo sappiamo, ma la casa di Dio sarà piena. E quando il profeta dice qui, fino a quando griderò, o Signore, senza che tu dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Il giusto non intrappola mai il malvagio, non gli tende una trappola, non mette una rete in un nascondiglio. Il malvagio intrappola il giusto, non il giusto il malvagio. La parola di Dio rimane eternamente vera. E questo grande uomo di Dio deve parlare in profezia, ci sono liti e nasce la discordia. Io ti chiamo e tu non mi ascolti. Io grido a te e tu non rispondi. Mi stanno davanti rapina e violenza e tu non rispondi. E poi la cosa peggiore di tutti, per questo il diritto ne esce pervertito. Questo avviene quando il malvagio intrappola il giusto e lo inganna. Allora la legge non viene più accettata perché la gente perde la fiducia. E viene alla luce in modo contorto. Cari, questa è la parola di Dio. E poi il Signore dice, guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Non vogliamo credere perché ci viene detto, crediamo perché l'abbiamo sperimentato, crediamo perché siamo stati presi dalla grazia di Dio. Raccontato viene molto e sapete bene, magari mi succede anche a me, si torna da un viaggio, si fa un resoconto e ci sono, e questa è una cosa potente. Evangelisti raccontano di cose grandi e potenti accadute qui o là, e dove si trovano nel momento non avviene nulla. E poi naturalmente l'ascoltatore ha il diritto di porsi la domanda. Sì, se lì accadono tante grandi cose qui e lì, perché non stanno accadendo qui, non succede proprio nulla? noi vogliamo appartenere a coloro che guardano coi propri occhi ciò che credono nel profondo del loro cuore, come abbiamo letto ieri sera dalla predica, che il Signore ha fatto solo delle cose per mostrarci ciò che farà alla fine, cioè che accadranno cose ancora più grandi, e questo ci umilia sotto la mano potente di Dio in modo particolare, e noi diciamo: un pezzo di fango come noi, inutile, inutile per qualcosa di buona, cosa potremmo fare? E poi il Signore dice: non avete bisogno di far nulla, dovete solo lasciarmi fare, dovete essere solo completamente a mia disposizione affinché io possa compiere la mia opera attraverso di voi, come ho pronunciato la mia parola attraverso di voi, così opererò le mie opere attraverso di voi. E alla fine siamo solo canali attraverso i quali è venuta la potenza divina, persone che sono state dotate da Dio per condividere ciò che Dio sta facendo. Voglio leggere ancora da questa predica nella pagina 16. Vi rendete conto del motivo per cui siamo qui? Da dove veniamo? Perché siamo qui? Non siamo qui per caso, siamo stati messi qui per uno scopo e dobbiamo servire a questo scopo. Tuttavia siamo ancora basati su un libero arbitrio e possiamo servirlo o rifiutarlo, proprio come accadde ad Adamo all'inizio. Dobbiamo prendere a cuore ciò che viene detto qui. Da un lato, Dio ci ha posto qui per uno scopo specifico. D'altra parte, possiamo metterci a disposizione di Dio o allontanarci da Lui. Dio non ha negato all'uomo la libera decisione del proprio volere fino alla fine, in ogni dettaglio e fino alla fine. Anche se crediamo alla predestinazione, i predestinati devono essere pronti a dire sì nel loro cuore a ciò che Dio offre loro. Dio non impone nulla a nessuno. Qui ci viene detto che non siamo qui per caso, ma per uno scopo ben preciso, per poter servire a questo scopo. Lo crediamo con tutto il cuore. La Chiesa, soprattutto in quest'ultimo tempo, è qui per uno scopo molto particolare. E noi abbiamo riconosciuto questo proposito divino. Si tratta della chiamata fuori, della preparazione, del completamento, ma anche di qualcosa di più. Si tratta che Dio, attraverso la Chiesa, ancora una volta possa confermare la sua parola in un modo come mai prima, in modo che la Chiesa sia legittimata, ma come Chiesa di Dio attraverso ciò che Dio fa nella sua Chiesa. E abbiamo detto ciò che il fratello Branham ha predicato, che ogni cosa, ogni specie si riproduce, ogni seme riproduce come è il seme. E già in Genesi è scritto che ogni pianta è nata secondo la sua specie. E poi ha portato nuova vita, e abbiamo sottolineato, proprio come ha detto il fratello Bran, ogni chiesa produce altri membri della stessa chiesa, ma nella chiesa del Dio vivente devono nascere figli e figlie di Dio, non solo membri di una chiesa, ma membri del corpo di Gesù Cristo, persone che sono nate di nuovo attraverso lo Spirito di Dio ad una speranza vivente. Nella seconda citazione leggiamo: se siete una giovane donna, consacrate la vostra morale. Se siete giovani, un giovane uomo, consacrate la vostra morale. Consacrate la vostra mente, consacrate il vostro pensiero, consacrate il vostro cuore, consacrate la vostra anima. Consacrate tutto ciò che siete e lasciate che Cristo operi attraverso di voi. Che cosa meravigliosa! Voi dovete attraversare fiumi, camminare su ponti, attraversare rovi e cespugli, foreste, luoghi bui, montagne e alture. Che cosa fate? Un giorno dovete stare lì e guardare indietro per vedere da dove siete venuti, e sarete giudicati in base al percorso che avete fatto. Pertanto dirigete tutto il vostro atteggiamento, i vostri pensieri, verso questa stella polare, il centro di Dio, e non deviate da essa. Attenetevi esattamente a questa stella. Come saggi, lui vi condurrà direttamente a Cristo. Il fratello Branham paragona la stella polare alla Bibbia come stella fissa necessaria per l'orientamento. Qui c'è orientamento. Non si sta una volta qui, una volta là. Rimaniamo qui dove Dio ci ha posto, sulla parola di Dio infallibile ed eternamente valida. E ciò è che il fratello Branham ha voluto sottolineare e ha detto: questa qui è la stella polare, questa stella polare. E se abbiamo trovato la parola di Dio così preziosa in questi ultimi giorni, vogliamo, con l'aiuto di Dio, lasciarci guidare pienamente da questa parola. Qui ancora è scritto: consacrate la vostra mente, il vostro pensiero, il vostro cuore, la vostra anima. Consacrate tutto ciò che siete e lasciate che Cristo operi attraverso di voi. Questo è fondamentalmente il mistero della nostra vita. E Paolo lo ha riassunto in poche parole in Colossesi 3, versetto 3. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ci deve essere un completo abbandonamento e una consacrazione a Dio, e Lui può guidare i nostri pensieri, i nostri cuori. Lui può disporre tutto. Allora Dio sarà in grado di manifestarsi in modo come mai prima. Adesso ognuno guardi a se stesso e forse anche agli altri e diciamo: Signore, tanti anni siamo già credenti non siamo riusciti a mettere la nostra mente, il nostro pensiero, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro tutto così completamente al tuo servizio. E allora può darsi che in qualche modo tendiamo ad arrenderci, a dire a noi stessi: Signore, non ci siamo riusciti. È proprio con questa sincera ammissione e concessione non abbiamo avuto il successo che avremmo voluto, non ci siamo riusciti. Già in questo modo Dio ci tende la mano forte e ci dice: quello che a voi non è riuscito a fare, io riuscirò a farlo con voi e farò tutte queste cose in voi per grazia. E poi una cosa viene messa in evidenza in modo particolare, che non è l'uomo, ma Dio che può operare attraverso l'uomo. Sapete, ho incontrato molte persone che conoscevano il fratello Branham, persone che rifiutano completamente il suo messaggio e che sono totalmente contro di lui. Ma una cosa che tutti testimoniavano all'unanimità era che non avevano mai visto un uomo così umile in tutta la loro vita. Non dissero di non aver visto un uomo che non avesse pregato per i malati o attraverso il quale non avesse operato miracoli e segni. Fra le tante cose che potevano essere citate, è stato sottolineata all'umanità da tutti la sua umiltà. Io posso dirvi che una persona può sembrare molto umile e non esserlo, ma quest'uomo era umile di cuore e questo è il punto. E chi ha formato il suo cuore? Non cantiamo in un cantico: dammi un cuore come il tuo, pieno di istinti santi, pieno di fede e d'amore, un cuore come il tuo per la tua lode. Ed è proprio questo che chiederemo, affinché Dio possa confermare la sua parola. Dobbiamo avere un cuore trasformato, un cuore pieno dei più santi istinti, pieno di fede e di amore, un cuore in cui Dio ha preso dimora. Alcune citazioni velocemente. In questi giorni in cui viviamo, Cristo ha confermato sotto gli uomini di essere ancora lo stesso Dio. Lui è ancora Dio perché Lui è la parola. Quando vediamo che la parola vive in se stessa, allora sappiamo che un uomo non è in grado di farlo, non può far nulla. È Dio, la parola, che si fa conoscere attraverso l'uomo. Si manifesta attraverso l'uomo. Gesù stesso ha detto: il figlio non può far nulla da sé. Non posso fare nulla io, sono un uomo, ma il Padre mio che vive in me mi mostra tutte queste cose che Egli stesso fa. Amen, ecco fatto, e questo è tutto. Che cos'è? Dio che si manifesta nell'uomo e conferma la sua parola, oggi è lo stesso. Dio, la parola promessa per questo tempo, può essere confermata in voi. Amen. Potete tenere questa parola stretta a voi? Mostrate che ci credete. Lasciate fare a Dio. Credeteci. siate pronti a servire e disposti a morire a voi stessi e ai vostri pensieri. Questo è il punto. Qui il fratello Branham usa la stessa parola della scrittura che ha usato molto spesso dal Vangelo di Giovanni 5, versetto 19, dove è scritto: il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. In altre parole, il nostro Signore, il Figlio di Dio, non ha fatto quello che voleva, ma ha fatto la volontà di Dio il Padre. Non siamo qui per camminare qui lì sulla terra e dire ora faccio questo, ora faccio quello. Siamo qui per fare la volontà di Dio. E come Dio era in Cristo e si è fatto e si è manifestato attraverso di Lui, così Cristo è in noi e così si manifesterà attraverso di noi. E qui le nostre anime potrebbero quasi lacerarsi quando pensiamo al fatto che non siamo ancora a questo punto, eppure guardiamo indietro con cuore grato alle cose meravigliose che Dio già ha fatto. Oh, se qualcuno che in tutti questi anni è stato seduto qui o in altri posti sotto la parola di Dio e sta un po' in silenzio e pensa quante volte abbiamo ricevuto la parola di Dio fresca dal trono e quante volte la presenza di Dio è stata palpabile, tangibile. Quante volte i flussi di benedizioni sono scesi e le cose soprannaturali sono accadute. Dio non dovrebbe essere in grado di fare ancora cose più grandi. Certo, il nostro Dio è fedele. Possiamo contare su di Lui, che anche Lui possa contare su di noi. Continuo a leggere: Dio guidò i saggi perché avevano i doni giusti. Dio guidò i magi perché avevano i doni giusti per confermare che si trattava del figlio. Sapete che cos'era questo? Oro, incenso e mirra. In questa predica il fratello Branham spiega il significato di queste tre cose. I magi avevano i doni giusti per identificare il neonato come il figlio di Dio. E qui ci viene detto che poiché avevano i doni giusti, Dio li ha guidati. E possiamo dire che poiché Dio li ha guidati, hanno avuto i doni giusti. Una cosa si intreccia con l'altra e le due cose sono inseparabili. E se abbiamo la vera parola di Dio e il vero Spirito di Dio, allora la vera conferma di Dio deve avvenire e il Signore deve poter testimoniare di sé stesso come il vivente. Non c'è altro modo. Ancora qui leggiamo in questa citazione: oh, che potente, l'avete capito? I saggi di oggi, se siete saggi nel nome del Signore, non possedete nulla di falso, ma i doni che Dio ha promesso per questo tempo, allora Dio vi guiderà affinché sia confermato che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qui l'avete. uomini saggi. La Bibbia dice nel profeta Michea: ecco perché in tempi come questi il saggio tace, perché i tempi sono malvagi. Ed è proprio in questo tempo malvagio e grave che Dio ha parlato. E dopo che Dio ha parlato, ci viene detto dal profeta Amos nel terzo capitolo: Dio ha parlato, chi potrebbe tacere e chi non dovrebbe parlare nel nome del Signore? Da un lato rimanere in silenzio, dall'altro ricevere le parole di Dio e trasmettere ciò che Dio ha detto nel nome del Signore. Qui in questa citazione, è una citazione breve ma molto molto significativa, qui ci viene detto: i saggi di oggi, se siete saggi nel nome del Signore e non possedete nulla di falso, ma i doni che Dio ha promesso per questo tempo, allora Dio vi guiderà e confermerà che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Io penso che qui è stato detto tutto quello che c'era bisogno di dire. Se abbiamo la parola che Dio ha ordinato per questo tempo, se abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio e se abbiamo doni spirituali, doni divini, anzi se tutto ciò che è divino è messo insieme in questo modo per grazia, allora alla fine non rimane nulla di umano, allora Dio può rivelarsi, manifestarsi di nuovo qui sulla terra in mezzo alla sua Chiesa. E non, credetemi, non si tratta solo di poche persone che vengono guarite o poche persone che sperimentano dei miracoli o che assistono a miracoli. Si tratta di molto di più, si tratta di ciò che Dio ha preparato, si è proposto fino alla risurrezione, alla trasformazione, al rapimento. E che cosa ha detto il fratello Branham proprio qui? Siate pronti a servire e disposti a morire a voi stessi e ai vostri pensieri. I miei pensieri, posso dirvelo direttamente, sono molto buoni. I miei pensieri possono essere qualcosa di così. Oh, che Dio faccia qualcosa di veramente grande, che il mondo intero ne prenda atto, che milioni di persone diventino credenti. Non ho pensieri negativi, cattivi. Ho pensieri molto buoni. C'è ancora molto da fare. Vi faccio un esempio. A cosa servono i tuoi e i miei pensieri per quanto possono contenere se sono i pensieri di Dio? Allora sono tutte chimere che non si realizzano mai, sono solo storielle. Allora saremo come ha profetizzato Isaia, come un affamato sogna ed ecco che mangia, poi si sveglia allo stomaco vuoto. Conoscete tutti questa parola? Voi conoscete la Bibbia bene, vedete? Ma noi non siamo più i sognatori, ci siamo svegliati. E se Dio non farebbe più nulla di ciò che ci immaginiamo, allora dite sì, amen, siate pronti a dirlo dal profondo del vostro cuore. Signore, sia fatta la tua volontà, e qualunque cosa sia la tua volontà, la accetterò. È così che dovrebbe essere. State pensando alla storia del fratello Brano, che certamente passa qui a pennello, quando il diavolo gli stava accanto, quando la sua moglie stava per morire, e sua moglie era morta e la figlia stava morendo, il diavolo gli disse: Dio ha ascoltato le tue preghiere e tu hai predicato di un Dio buono, benevolo e misericordioso che soccorre nel momento del bisogno. E adesso era arrivato il momento del suo bisogno, della sua distretta. E nel momento del bisogno il diavolo gli dice: perché non ti aiuta ora? Perché non ti aiuta? Cari, quando siamo pronti a mettere la nostra volontà nella volontà di Dio, solo allora il Signore avrà la sua strada con noi. E senza saperlo cosa succederebbe, era nel mio cuore e non solo da ieri, sia vogliamo che si compia la volontà di Dio, dobbiamo essere disposti a mettere la nostra volontà nella sua volontà e dobbiamo essere disposti di cuore a fare ciò che lui vuole, come scritto del nostro Signore: ecco, vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. Per fare la tua volontà sono venuto. Se amiamo il Signore, siamo disposti a dire: Signore, sia fatta la tua volontà, allora accadranno sicuramente molte cose. Ma qui ci viene anche detto che i doni che abbiamo e che portiamo al Signore devono essere autentici. Se vogliamo che ci sia una autentica opera dello Spirito Santo. E adesso veniamo al punto più pesante: lo Spirito di Dio e i doni di Dio sono per l'edificazione della Chiesa. Paolo dice molto chiaramente attraverso lo Spirito in 1 Corinti 12: i doni e i ministeri, tutto ciò che proviene dallo Spirito Dio, sono stati dati per l'edificazione della Chiesa. E nessuno deve esitare nemmeno un secondo per dire: tutto ciò che disturba e fa a pezzi non viene da Dio che distrugge. Tutto ciò che collega e edifica viene da Dio. E vogliamo che il Signore si possa rivelare. Continua a leggere: Dio ha destinato molto della sua parola a quest'epoca, molto a quell'epoca e molto alle altre epoche. Poi inviò un profeta che fu unto per portare a compimento la parola di Dio. E poi, quando è apparso, egli era la pienezza di tutti i profeti rivelati, perché facevano parte della parola del Signore. Egli stesso ha detto: se le scritture hanno già chiamato dei coloro ai quali la parola di Dio è venuta, come potete condannare me quando dico che sono il figlio di Dio? Vedete, anche coloro che erano nei secoli passati sono stati chiamati dei. Dio stesso li ha chiamati dei. Che cosa erano? Incarnazione della parola. Era qui la pienezza della parola. Dio in un corpo. Dio rivelato in carne. Sapete tutti che nel Vangelo di Giovanni è scritto che quando la gente veniva a Gesù e chiedeva chi, gli diceva: tu ti fai Dio anche se sei un uomo. E il Signore disse: la scrittura non ha forse già chiamato dei a quelli che la parola era venuta? E questi erano profeti, il divino in loro era la parola. In termini terreni si trattava dello stesso corpo in cui si trovava prima, ma con la venuta della parola di Dio una sostanza divina è entrata nel guscio di quest'uomo terreno, nel vaso di terreno. E sapete perché questa sostanza divina è entrata nel corpo terreno? Affinché questi corpi terreni possano essere trasformati in corpo di risurrezione, che non potranno mai più invecchiare o ammalarsi. Se coloro ai quali è venuta la parola di Dio sono stati chiamati dei, che cos'è con noi? Paolo non ha forse detto in un posto, poiché siamo anche sua discendenza, siamo nello spirito discendenza divina, siamo razza umana in carne e ossa, ma Cristo è in noi la speranza della gloria, ed egli vuole rivelarsi al suo popolo in un modo nuovo e potente. Ma non dimentichiamo una cosa, mettiamo da parte i nostri pensieri e diciamo: Signore, sia fatta la tua volontà. Tu ci hai rivelato in grande linea cosa avverrà, che ora venga rivelato nei dettagli e vedrete che Dio verrà per grazia alla sua opera. Perseveriamo, restiamo saldi e nella fede. Anche se la promessa tarda ad arrivare, non inganna, aspettatela, perché certamente si realizzerà. Dio compierà un'opera ai nostri giorni fra le nazioni, in mezzo al suo popolo che è disperso fra le nazioni. Ci crediamo, lo sappiamo e ci teniamo fermi a questo. Oggi vogliamo chiedere al nostro Dio di farci grazia. Vogliamo essere a sua disposizione perché possa usarci secondo la sua volontà al suo tempo. E se ci darà questo, allora ci verrà dato aiuto. Credo che già ce l'abbia dato. Credo che queste prediche abbiano molto da dire a te e a me, e credo che questo insegnamento divino era così necessario, così siamo adesso alimentati da questo e veniamo messi in ordine in modo che Dio possa fare le ultime cose. Infine, solo un'osservazione. Sappiamo tutti che le persone vanno in differenti direzioni, e tutti affermano di credere al messaggio che Dio ha destinato a questo tempo. E non è altro che quello che ha detto il profeta Abacuc: ovunque sorgono conflitti e discordie, e vi dico che quando Cristo è veramente nel cuore non ci sono litigi e discordie, assolutamente no. C'è pace e gioia nello Spirito Santo, c'è la natura e la vita di Gesù Cristo. Nessuno viene afflitto, intendo una persona nel cui cuore abita Cristo, nessuno viene ingannato. Beh, stiamo adesso zitti, lasciamo che Dio... che sia Dio a parlare, già ci ha parlato in modo meraviglioso, abbiamo in Lui, affidiamo a Lui la sua opera, egli porterà tutto a compimento in modo glorioso e farà per grazia più di quanto possiamo chiedere, domandare o anche solo pensare. Non intendo dire che non vogliamo avere le nostre idee e che non si tratta di guarire che alcuni sono guariti e che avvengono alcuni miracoli. Si tratta semplicemente che deve avvenire tutto che Dio vuole che accada, e non rivolgere la nostra attenzione in qualsiasi direzione pensando che deve accadere questo o questo, ma che siamo liberamente aperti davanti al volto di Dio. Veniamo insieme e diciamo: Signore, rivelati in questa riunione, fai quello che tu hai deciso di fare oggi. E ora possiamo dire al Signore in preghiera che Lui possa realizzare in tutti noi quello che si aveva previsto di fare in questa in quest'ora di mattina che ha voluto fare per grazia. Abbiamo capito le parole di Dio, le parole, ti ricordi di Prima Corinti 2, il contenuto ispirato dallo Spirito deve essere collegato al discorso ispirato dello Spirito, e questo avviene in questi giorni. Il contenuto della parola di Dio dallo Spirito operato è collegato a Dio, e in questi ultimi tempi per grazia ci è stato dato come messaggio divino. Che il Signore ci benedica tutti. Amen. Alziamoci e preghiamo. Vogliamo ringraziare ora il Signore insieme. Fratello Rus, forse vieni tu a ringraziare. Ti ringraziamo, Dio fedele, ancora una volta per questo prezioso messaggio che ci hai dato per grazia. Non possiamo fare a meno di dire sì, amen, alla Tua parola, oh Signore, perché la Tua parola non inganna, la Tua parola è spirito e vita. Signore, hai mandato un Paolo, lui ha detto queste cose, quello che Tu gli hai fatto conoscere. Tu hai mandato tutti i profeti e gli hai detto quello che dovevano dire del Tuo piano. Così possiamo rallegrarci, Signore, della Tua presenza anche questa mattina, sapendo che anche noi siamo inclusi in questo, che siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Oh, lode, onore, grazie e adorazione al Tuo nome. Dio fedele, manifestati, Signore, come vuoi farti vedere, Signore, ma Signore, aspettiamo la Tua manifestazione, Ti aspettiamo per far ricevere la Tua forza. Non possiamo far nulla, lo diciamo apertamente, ma Tu, Signore, sei in grado di fare tutto. Alleluia. Eccoci qui davanti a Te, riuniti come Tuo popolo, Signore. Signore, non con parole grandi e alte, ma se veniamo qui umilmente, con parole umili, in modo che tutti possano capire, Ti rendiamo l'onore, la lode e l'adorazione anche in questa mattina. Benedice il Tuo popolo dappertutto. Siamo anche uniti a quelli di Salzburg, di Zurigo, ovunque siano i Tuoi figlioli. Quando il popolo si riunisce, Signore, non solo qui, ma ovunque su tutta la terra, voglia Tu benedire i Tuoi figli dappertutto nel mondo. Ti ringraziamo, Signore, ancora una volta, Dio, perché sappiamo che la Tua venuta è molto vicino, Signore, e ci sentiamo uniti a Te, insieme a Te, Signore, alleluia. Gloria al Tuo meraviglioso e glorioso nome. Alleluia. Amen.